Grazie, grazie a padre Paolo Benanti che ha in qualche modo messo, diciamo, sul piatto anche il tema del ruolo cruciale che la pubblica amministrazione ha come corpo intermedio nella relazione tra il cittadino e le istituzioni e di come, diciamo, il dato diventa cruciale in questa trasformazione. Guido Vedere nella task force di Agide si è occupato proprio di dati, quindi che ci racconti?
Sì, prima di, diciamo, focalizzarci sui dati, io vorrei che mandassero la prima slide della mia presentazione, se è possibile. La prima. No, non questa. La prima. Ecco, no, è passata. Eccola qua. No, perché questa slide, diciamo, c'entra un po' con i discorsi che sono stati fatti fino ad adesso e forse può aiutare, ecco, a capire meglio di cosa parliamo quando parliamo di intelligenza artificiale. Noi parliamo in realtà di una vasta diciamo, di una schiera di metodi, tecnologie, approcci molto, molto diversi, lo diceva Piero prima. Che vanno in una, si distribuiscono in uno spazio che va dall'empirismo estremo, cioè il fatto di basarsi sui dati, sulla statistica, sull'analisi delle correlazioni, no? E basare sistemi di apprendimento proprio sulla capacità di capire nei dati quali siano i pattern ricorrenti. Sono modelli di apprendimento che sono fondati molto, per esempio, sul lavoro di Bayes, di un reverendo anglicano del XVIII secolo, è sempre colpa vostra, ma, insomma, e che oggi vengono diciamo, esaltati nelle tecnologie del Deep Neural Network di apprendimento automatico. Fino a invece a un approccio completamente diverso, un approccio razionalistico, che quindi, ecco, io ho messo quei quadretti su per far capire che tutto questo ha radici antiche, forse anche più antiche di queste, ma ha radice in questa grande, diciamo, in questo grande dibattito tra Locke e Leibniz, che è data al XVIII secolo sostanzialmente. L'approccio razionalistico invece si fonda sulla logica e quindi sulla rappresentazione della conoscenza in termini di cosa c'è nella realtà, quindi ontologia. Questo approccio cerca, anche se magari non con molta facilità, ma comunque di entrare nella semantica, cioè nel capire quale sia la relazione tra il linguaggio, ma in senso lato, insomma, tra il mondo simbolico, insomma, il mondo in cui noi simbolizziamo e i dati di realtà, e si fonda su ciò che noi, diciamo, sul modo in cui noi modelliamo il ragionamento, ma lo modelliamo in modo, diciamo, razionale, appunto, in modo che sia controllabile. Ecco, se vedete sotto, diciamo, a sinistra c'è lo sketch di una rete neuronale, no? Cioè, come funziona dentro un sistema di deep learning. E a sinistra c'è no, a destra, scusate, c'è una rete, un grafo concettuale, una struttura di rappresentazione inventata da John Sowa negli anni 60 addirittura. Ecco, vedete, sono entrambe delle reti, ma in una voi trovate dei simboli matematici, delle formule incomprensibili, quello che diceva padre Benanti prima, cioè trovate qualcosa che non potete controllare, su cui non potete esercitare nessuna capacità critica in realtà. Okay? In una rete, in un grafo concettuale alla SOWA, diciamo, trovate delle parole, delle cose che voi, dei simboli che sono presenti al vostro intelletto, e potete anche con un po' di fantasia capire che quel grafo lì significa che c'è una persona tra una roccia e un posto e qualcosa di duro, ecco. Place, attribute, heart. Quindi vedete che sono entrambi dei grafi, ma uno, diciamo, è aperto, è disponibile diciamo, alla revisione, al controllo, a capire cosa c'è dentro. L'altro invece no, è oscuro, è una formula matematica. Ecco, la cosa un po' rassicurante che vorrei dire rispetto un po' agli scenari che sono stati evocati, è che vero è che, Piero, che oggi c'è una grande enfasi sulle deep neural network, cioè sulla parte, diciamo, empiristica del discorso, ma è un momento, dobbiamo guardarlo come una fase, okay? L'intelligenza artificiale ha conosciuto tante stagioni, autunni, inverni, estati, eccetera, quindi tante fasi. Nella fase attuale c'è una grande enfasi per l'adozione industriale di certe tecnologie e in particolare delle tecnologie empiristiche, chiamiamole così, basate sul deep neural networks, ma già c'è oggi chi sta dicendo e sta mostrando anche con esperimenti in modo scientifico che questi approcci, diciamo, empiristici basati sui dati sono molto task specific, cioè possono essere utilizzati per risolvere dei problemi particolari, tipo la guida automatica, tipo l'analisi, lo screening delle radiografie, cose molto particolari, ma mancano di generalità, perché quello che avviene, diciamo, di quello che avviene dentro queste deep neural network non c'è una grossa, solida, generalizzata teoria, sono approcci pratici, approcci empirici per l'appunto. E c'è chi dice che bisogna invece recuperare il grosso problema dell'intelligenza artificiale e il grosso limite dell'intelligenza artificiale in questo momento è quello che si chiama il common sense reasoning, cioè il ragionamento di senso comune che tutti noi siamo in grado di fare, basato sulle nostre conoscenze a priori, sulle nostre conoscenze di sfondo, cioè, e che non si ottengono attraverso metodi empiristici. Non potremmo mai arrivare al common sense reasoning, così come lo facciamo noi, con dei metodi basati sui dati e sull'analisi di correlazione e sull'analisi statistiche. Perché diciamo, il common sense reasoning, per farla breve, è sostanzialmente, nel common sense reasoning ci sono dei modelli causali, sostanzialmente. Cioè noi sappiamo, abbiamo una nozione, un'intuizione di quella che è la relazione tra causa e effetto. I modelli causali non si evincono dalle correlazioni statistiche, okay? C'è qualcosa di sintetico che noi mettiamo nel sistema, capito? Okay, quindi l'intelligenza artificiale è reale in questo momento, la narrazione dell'intelligenza artificiale è focalizzata sull'empiria, sul machine learning, eccetera, ma sappiamo che il task, cioè l'obiettivo di approssimare in qualche modo le capacità cognitive anche dell'essere umano ha molto invece a che fare con la rappresentazione della conoscenza, il ragionamento, la semantica, eccetera, su cui oggi non c'è molto di nuovo rispetto a quello che c'era negli anni 60, 70, 80. Una piccola conclusione sui dati, che era la domanda che mi hai fatto. Ci sono due grosse dimensioni in cui i dati della pubblica amministrazione, l'intelligenza artificiale può, diciamo, aiutare la pubblica amministrazione a gestire e a lavorare meglio con i dati. Uno è il fatto che se può andare la seconda slide, per cortesia. Uno è riguarda il cosiddetto sistema operativo, no? Cioè nel senso tutto quell'insieme di infrastrutture più o meno gestite centralmente o comunque governate dalle autorità centrali, e lì, diciamo, c'è il tema della modellazione di questa, dell'infosfera pubblica, della modellazione dei dati pubblici. Sono, diciamo, una ventina d'anni che si parla di cooperazione applicativa in Italia, okay? Oggi, diciamo, possiamo vedere l'intelligenza artificiale come una forma estrema di cooperazione applicativa, cioè una forma di cooperazione, di integrazione tra i diversi sistemi della pubblica amministrazione, che non solo è in grado di scambiare significativamente dei dati, ma è in grado anche di compiere dei ragionamenti in modo automatico su questi dati e su questi scambi. Bene, un obiettivo di questo genere impone la modellazione dei dati pubblici, impone che ci sia un'ontologia, impone, come dire, e che è quello che si è in questi 20 anni non si è riusciti a fare, perché ci sono stati diciamo difficoltà anche politiche, non si sapeva chi doveva fare questo lavoro, se le regioni, la conferenza delle regioni, se l'autorità centrale, l'autorità centrale, chi? Insomma, ok, quindi si è stati molto impantanati in un problema anche politico, ma oggi se vogliamo veramente sfruttare queste metodologie di ragionamento automatico per la pubblica amministrazione dobbiamo fare quella cosa lì, e piano piano lo stiamo facendo, si è iniziati a fare, il team digitale ha iniziato a fare finalmente dopo 20 anni delle cose che si chiamano ontologie e che sono presumibilmente adottabili da tutte le pubbliche amministrazioni che vogliono partecipare a una forma di federazione intelligente. L'altra cosa importante che deve fare la pubblica amministrazione sui dati, invece sul versante proprio dei dati empirici, dei dati pratici, è una politica dei dataset pubblici. C'è stata lo scorso anno più o meno la vicenda dei dati della sanità pubblica, presumibilmente dati in affidamento ad una grande società privata, vicenda che è stata montata dalla stampa, su cui in realtà dietro c'è poco, però ha portato in luce un fatto evidente, cioè noi i dati che la pubblica amministrazione produce, per esempio quelli sanitari, sono un asset perché servono ad addestrare questi sistemi di classificazione automatica, apprendimento eccetera eccetera, che fanno parte delle possibilità attuali dell'intelligenza artificiale, però solo questo asset va gestito con una politica industriale, cioè non è un problema di privacy, a chi dare i dati, il dataset della pubblica della sanità italiana, non è solo un problema di privacy, è un problema di a chi, quale sistema, quale ecosistema industriale vogliamo che ci sia dietro all'utilizzo di questi asset pubblici. Se deve essere un ecosistema distribuito, paritario, ciao Marco, o se lo vogliamo affidare in esclusiva a singoli soggetti. Questo è un tema di politica industriale.
Grazie Guido Vetere, ci ha raggiunto Marco Bani che è capo della segreteria.
Era di là. Non posso ancora
studiare, magari più in là proviamo. Capo della segreteria tecnica dell'Agenzia per l'Italia Digitale, quindi passerei la parola a lui